Istituto Luce. Istituto Luce.
Proprio così. Gli anni gloriosi. Comunque dicevo, è stato Aristotele il primo grande pensatore a avvertire che la questione del moto poteva essere affrontata senza necessariamente passare dallo spostamento, cioè dallo spazio-tempo. Ha pensato il movimento come qualcosa che è presente nell'ente. Sì, un po' Democriteon anche, no? Un po' Democrito, che gli atomi che si muovono, che in fondo agiscono. Perché quando lui parla di entelechia, e non parla di un aufhebung, cioè di un mettere insieme le cose, di un'integrazione. Lo dice bene Heidegger quando fa il suo, come si chiama? Il suo etimo. No, telos, okay.
È un convenienza.
Esattamente, è qualcosa che è compiuto lì, cioè l'energia e quell'altra, come si chiama?
La
dinamis, no? Sono qualcosa che sono compiuti lì. Non devono aspettare di qualche cosa, ma sono già compiuti. E questo essere già compiuti, che ha scombinato tutto quanto, perché si è già compiuto.
C'è chi mi vuole cercare.
Bravo. Esattamente. Non solo non c'è niente da cercare, ma c'è eventualmente qualche cosa da pensare. Immaginate Aristotele, no? Pensa la sua entelechia, dynamis energia, entelecheia, ecco. Entelecheia è questo agire insieme, questo muoversi, che non è neanche più muoversi in effetti, è un agire propriamente, è un compiersi, ecco, diciamola così meglio, un compiersi in qualche cosa. Quando si è compiuto, cosa accade? E quando si è compiuto, questo significa che un elemento, un elemento, è quell'elemento a condizione di essere altro da sé, cioè di non essere quell'elemento. Questo è il compimento, questa è l'entelechia. La dynamis è dynamis a condizione di essere energia, energia è energia a condizione di essere dynamis. Dov'è il movimento in tutto ciò? Non c'è un movimento propriamente, è la simultaneità di due aspetti che non possono non coincidere, perché sono compresenti.
Sì. La processione, per la mia platonica, non può venire da questo fraintendimento, nel senso che è un po' come se immaginasse la dynamis e l'energia come separati e poi questo unificato.
È vero questo, è vero, ed è rimasto fino a Hegel questa idea.
Cioè non c'è la simultaneità, no?
No, assolutamente
che,
no.
Che dico. C'è come un procedere che comunque, diciamo, è come sempre la dinamis si è arrivata l'energia e a questo punto si sconfigge l'energia.
Sì, sì, in effetti tutto il pensiero cristiano ha fatto leva su questa idea che ci sia una processione, ma se c'è la processione vuol dire che se procedo da A a B, A e B sono determinati. Non so come procedo, non si può. E quindi devono essere identici a sé, devono essere degli assoluti. Ecco la processione. Ed ecco tutto il pensiero filosofico fino ad oggi praticamente, il quale è necessario, il quale non ha fatto altro che riprodurre all'infinito sempre questa stessa storia della processione. Da qui si procede più o meno naturalmente, da qui su quest'altro punto, e poi si procede in quell'altro. Poi ha preso piede anche la teoria dell'implicazione, cioè del fatto che l'implicazione sia necessaria, che la rende utilizzabile. Tutto questo è il prodotto del di un pensiero che nel corso dei millenni ha dovuto, questo abbiamo detto tante volte, ma è una questione importante, ha dovuto porre rimedio ai presocratici, porre un rimedio. Perché hanno detto, fatto qualche cosa che non era accettabile né tollerabile. E poi soprattutto Aristotele, vabbè che è intervenuto Porfirio.
È andata una bella
sì, perché se non c'è la sostanza, se non c'è la sostanza non c'è neanche Dio. E quindi tutta la religione crolla, viene giù come un castello di carte, no? Se la sostanza non è altro che ciò che se ne dice, e se la sostanza è Dio, e Dio è ciò che ne dico io, lo racconto e lo faccio esistere come quando mi pare, ma non è così che non funzionava per la Chiesa. Quindi doveva essere un Dio diverso, doveva essere un Dio che fosse sopra la sostanza, sovrasostanziale, sopra il cielo, prima dell'eternità.
Perché è arrivata fino a dire che Dio è la sostanza.
Sì, sì, ma ormai il passo era fatto, è vero questo, però diciamo che il grosso è già stato compiuto. Lui ha dato questa nuova impronta, nuova direzione, per cui ha inteso che tutto sommato Dio doveva essere qualcosa di, come chiamarlo, di accessibile.
È per quello che stavo pensando a Spinoza. È una cura accessibile.
Sì.
Se non altro si vede.
Sì. Mettiamo presente che Spinoza è vero.
Sì.
Ha avuto qualche problema con il re.
Ho cercato anche di ammazzarlo. Sì, certo, è stato un passaggio importante, ma come dicevo prima, in fondo non è sorto così dal nulla. Tuttavia, l'avere posta questa connessione stretta tra Dio e la sostanza della natura ha posto il passo necessario a compiere quella operazione di cui parlavamo prima, e cioè di rendere l'estasi mistica, cioè la contemplazione della verità esistente, riproducibile attraverso il karma. Io la riproduco perché ho gli strumenti per farla, e valgono a tutt'oggi in fondo a distanza di più di 1000 anni le obiezioni di Lanfranco di Baviera. E aveva ragione anche lui, cioè non possiamo, noi gli umani non possono conoscere la verità esistente, ed è vero, perché non esiste, non è mai esistita, se l'abbiamo inventata, va bene, certo. Mentre l'idea di Berengario di Tours, lo stesso Anselmo e poi tutti gli altri che apprezzano, passando da Tommaso fino a Guglielmo di Ockham, eccetera, era quello di poterla riprodurre attraverso il calcolo proposizionale. Se l'estasi mistica, cioè la visione, la contemplazione della verità, è riproducibile, questa è un po' l'idea di Tommaso, e allora c'è qualcosa di vero in tutto ciò. E se c'è qualche cosa di vero, se è vero si avvicina a Dio, perché Dio è il vero. Bisogna sempre tenere conto che siamo sempre nel Medioevo, non è che...
Questo passaggio dalla fede, no?
Sì.
Da questo dono, no? Secondo l'Agostino, eccetera. Sì. Sembra quasi che in qualche modo questa fede si rendesse conto che in fondo tutto sommato reggeva o non reggeva come discorso, no? Mentre invece, diciamo,
un'argomentazione più potente,
partendo, diciamo, attraverso la logica, eccetera, eccetera, come se questa verità esistente fosse possibile renderla incontrovertibile a livello universale. Dove la fede è un qualche cosa che riguarda il singolo.
L'hanno elevata dopo.
Quindi, attraverso la logica, in un certo senso, è come porre la questione in termini universalistici, per cui ciascuno è costretto a pensare in quel mondo. Allora, prima la fede, tutto sommato, era un dono della grazia di Dio.
Certo.
Non costringeva nessuno.
No, almeno apparentemente no. Sì, qui invece l'idea è di poter costringere con la razza, con il pensiero, con la coercizione del pensiero.
E quindi si torna all'idea originale della logica dei pensatori, della logica, perché se costoro videro in Zenone il fondatore della logica, la pensavano come eristica.
Così?
Eristica.
Ah, sì. Ah, sì.
Certo. Sì, sì, non serve per la verità, serve per piegare la verità.
Esatto.
Alla mia verità. E torniamo quindi al teorema del grillo che resta sullo sfondo.
E resta incontrovertibile.
Sì. Bello, sì.
Sì. Beh, sì. Il problema di Zenone che non è stato inteso, certo, che lui utilizzava la logica, la dialettica si chiamava allora, ma uno scopo agonistico, quindi retorico, non dialettico, cioè non voleva arrivare, come pensava Platone, attraverso la dialettica alla verità assoluta, no? All'ente in quanto tale.
Lui serviva per difendere
il esatto, esatto. Mentre Platone immaginava la dialettica come quel percorso che avrebbe condotto a mostrare finalmente l'ente così come è, come Dio ce l'ha data. Solo che questo non si è verificato.
Ma perché tutti gli astratti ancora partecipavano,
è quello
il problema.
Il giorno in cui ora sì. La logica, sì, abbiamo detto, la logica in effetti è soltanto un artificio retorico. Che non ha nessuna capacità veritativa. Non può averla. Eppure questa idea gli è arrivata da qualche parte, non è arrivata da nulla, no, che la logica possegga da sé questa capacità veritativa, cioè abbia da sé la capacità di giungere alla verità esistenza attraverso il calcolo. La verità, e quando appena avremo letto qua il agile volumetto. Tutte queste letture, compresa questa di Dionigi e Opagita, in fondo, ci portano tutte verso un'unica questione, che è la questione di Boezio, e cioè del come tutte le varie questioni, adesso qui non leggo perché Alessandro ha detto che non dobbiamo leggere assolutamente,
no. Non posso messo in vita.
È tipo bunga.
È sulla questione del vero e del bello, no? Il bello come vero, quindi sempre l'estasi mistica, perché il bello, e il bello è quello che produce l'estasi, produce il rapimento, e che in Dionigi tutte le opere non fa che ribadire questo aspetto, cioè che c'è un vero, no? che è il bello, ed è quello che seduce, rapisce e quindi porta verso Dio, ci porta a conoscere Dio. Ora, ci sono tante vie per raggiungere Dio probabilmente, ma sono più al fuori.
Non ci ho anche pensato stavolta, però me l'ha fatto tornare in mente.
Cioè qui si insiste sulla questione del vero come il bello, e cioè su ciò che effettivamente seduce e attrae irresistibilmente. E ora la mia sigaretta, vediamo cosa succede.
Sta guarendo. I cioccolatini resuscitano i morti.
Cioccolatino.
Il moscatino e la sigaretta.
Che cazzo di sigarette sono?
E sono quelle che fanno un po' di meno.
filtro col buco.
Sono come le caramelle Polo.
Sì. Il buco per la mente intorno.
Tanto sentito dire che la mente è una signora del primo. Cioè.
Il primo dovere dello Stato è estorcere denaro ai cittadini. Lo diceva anche indirettamente Eisenstein. Il primo indiscutibile e incrodabile dovere dello Stato. Finché fa questo lo Stato va bene. Ma dicevo del bello, ecco, il bello è importante, ma è importante non tanto teologicamente, ma perché ciascuno di noi in fondo è attratto dal bello, cioè da ciò che gli piace. Cos'è che ti piace? Il cioccolatino. Ti piace il... la bisecca. Cioè, che cosa piace? Lui a Dionigi e tutti gli altri suoi della Combricola stavano ponendo questa domanda: perché le cose piacciono? È possibile che qualcosa piaccia senza che ci sia un Dio? Cioè un riferimento ultimo del vero, del bello, del buono, eccetera? Secondo loro no, perché comunque, questo è molto platonico ovviamente, perché comunque tutto ciò che è buono dipende dall'idea di buono, tutto ciò che è bello dipende dall'idea di bello, che sta sempre
passo.
Sì. E quindi no, qualunque cosa piaccia, e lui lo dimostra tra virgolette, anche chi desidera la cosa più turpe, più nefasta, per lui è il bene, comunque, no? E per cui anche lui ha un'idea di bene, e questa idea di bene gli viene da Dio, perché è solo Dio che può mettere in testa questa accidente in Dio.
Secondo me era l'argomentazione usata da Daniel Uwe.
Sapevo che tornava. Cioè, questa è la domanda che si ponevano sia Dionigi anche la cosa di San Vittorio. Ugo di San Vittorio, è sempre San Vittorio. Si ponevano questo problema, cioè perché qualche cosa piace? A quale condizione io posso affermare che questa cosa mi piace? Se non avessi l'idea di un buono, di un bello che mi viene da qualche altra cosa e non dalla cosa particolare, dal sensibile. Insomma, non avevano neanche tutti i torti rispetto al pensare comune. E qui, vabbè, poi lo leggeremo, non stasera perché Sandro non vuole che non ci tanto.
Un capesciatore come quella provaccia.
Dove dimostra che insomma il vero è il bello e buono, e quindi è ciò che consente di riconoscere le cose belle. E possiamo vedere le cose belle proprio perché c'è questa idea di buono. Ho ovviamente un cavaliere che farebbe assoluta la sua obiezione, chi gli avesse in testa che sia da parte, che da qualche parte ci sia l'idea di buono, di bello.
Non mi permetterei.
Chi gli ha messo in testa questa storia? È chiaro che si parla sempre di ipostasi. Ecco che ritorna la questione dell'entelechia. Se c'è ipostasi, non c'è entelechia. Se c'è ipostasi, non c'è Aristotele, c'è Platone. Il pensiero di Aristotele esclude, potremmo quasi dire fisicamente, la presenza dell'ipostasi. Non può esserci, perché non è determinabile in nessun modo l'elemento, quindi non può essere ipostatizzato. Se non può essere ipostatizzato, e non può essere ipostatizzato perché è nella parola in fondo, come nelle categorie di Aristotele, e quindi di nuovo c'è bisogno, come ha fatto Porfirio, c'è di nuovo bisogno sempre di un'altra sostanza messa a sé, che garantisce ogni cosa. Uno può chiedere, come sappiamo, di possedere queste idee di bello, di buono. In realtà non lo sappiamo, l'abbiamo creato, inventato. È come se creassimo delle ipostasi. E poi trovassimo, attraverso una riflessione acuta, le argomentazioni che sostengono questa ipostasi. Come? Un sistema sempre lo stesso.
Quello di Filone.
Sì, esatto. Allora, tutto ciò che è nella Bibbia contrasta con la dottrina cristiana va letto allegoricamente. Tutto ciò che conferma la dottrina cristiana va letto letteralmente. Credo che...
Ma c'è.
Allora.
Sono il primo a dirlo.
Sì. Sandro, però così
Vabbè, prossimo anno ne porto un chilo.
Sì, la divina mi ha scolpato il sacchetto, ma è stata una bella idea.
Non vuoi che legga, è incredibile
sapere io se io.
Dio non è più con noi.
Allora, cosa da fare?
Sì, stasera c'è.
Era cena da Lanfranco.
C'era cena stasera, c'era
proprio. Ma no, Franco non c'è. Sapeva lui, no? In Dionisi all'opposita si pone la questione fondamentale che dal Marx poi insomma, se questo tutto il capitalismo, e cioè perché qualche cosa piace, quindi viene acquistato, perché? Cos'è che fa sì che una certa cosa piaccia? Oppure no? E loro si ponevano questa domanda. In fondo è una domanda intorno all'economia.
Sì. La vendita.
Sì. Sì, ma per vendere occorre che piaccia questa cosa che vendono, no? Allora, da parte dell'economia.
Facevo una considerazione intorno al modo in cui gli americani hanno eliminato gli indiani.
Non sentito.
Al modo in cui gli americani hanno eliminato gli indiani.
Spati in testa, no?
Suoni whisky.
Ah, anche sì.
No? Praticamente li hanno obbligati tutti quelli che sono rimasti.
Quelli che non erano sbronzi nello spazio.
Sì, che è quello. Controllato, perché nel momento in cui non fossero riusciti.
Sì.
Come anche per esempio, divago un po', ma torno sul punto.
Sì, sì, dica.
Ho seguito un documentario, un vecchio documentario, che parlavano della famosa operazione Blue Moon.
Sì. Ho sentito parlare.
Lo conosco.
Ecco, praticamente dopo la contestazione studentesca nei primi anni 70, no? E questi studenti insomma fumavano marijuana, hash, eccetera, eccetera, no? A un certo punto è sparito dal mercato. Non si trova più la sintesi della marijuana. Ed è arrivata l'eroina, che ha ribaltato una generazione, si può dire. È stata un'operazione studiata dalla CIA. Praticamente hanno fatto sparire prima la marijuana e poi hanno immesso sul mercato questa eroina.
Sì.
Praticamente era un'operazione fatta per neutralizzare, diciamo, la contestazione studentesca. Per neutralizzarla, no?
Sì.
Questo discorso degli indiani in un certo senso, no?
Certo.
Questa cosa ovviamente ai giovani piaceva.
Certo,
no? Agli indiani piaceva il whisky.
Sì. No. Anche agli americani. Grande consumatore di
bavole. Infatti, visto che sapevano che piaceva loro, ma magari piaceva. Quindi questo mi faceva pensare, no? Come, diciamo, perché certe cose piacciono.
Sì, ma infatti lui si pone anche a questa questione. Anche chi desidera la cosa più infame, più bieca, più orrenda, eccetera, per lui comunque quella cosa lì allude al bene. È un modo di pensare il bene, è un modo di pensare.
Tanto per lui SS mi tagliavano tipo le asci e trovavano un senso di piacere.
Ma adesso non saprei dire. Non saprei. Certo, ci sono anche quelli che provano a piacere di uccidere qualcuno. Sicuramente. No.
Anche tanto di parte delle camere a gas, perché c'era il problema che molti soldati si rifiutavano di uccidere.
Si rifiutavano. Erano tedeschi anche loro. Certo. Sì, sì, beh, lì la questione è stata complicata.
È diverso mandare 100.000 con un colpo di pistola o mandare con una bomba atomica che arriva da 10.000 metri dove nessuno vede niente.
Sì. Però sanno, per esempio, tutta la questione economica, no? Cosa ha a che fare con il piacere? Con ciò che viene ritenuto piacevole, bello, gradevole.
Ma crescere. Non è crescere la propria volontà di potenza, crescere, non so se
sì. Ma
il principio di rarità, per esempio, è quello che per esempio rende l'oro quello che è, no? Proprio perché è raro vale molto di più.
Certo.
No? E in un certo senso è un continuo ripetersi anche sugli enti questa cosa, no? Esce un qualcosa di nuovo, no? C'è poco di quel qualcosa di nuovo che diventa di moda, e quando va a sparire come moda, tutti ce l'hanno.
Ovviamente.
No? Quindi c'è questa idea alla base. E poi soprattutto quello di alimentare il desiderio. Il capitalismo ha questo di far sentire mancante il soggetto.
Sì.
Mi fa sentire mancante, cioè come dire, io rispetto ho bisogno
a qualche cosa che desidera, rispetto a qualche cosa che vuole. E perché vuole? Dionigi avrebbe risposto perché gli piace, perché è bello. Bello nella sezione più ampia del termine, perché evoca l'idea di bello.
Ma soprattutto poi col capitalismo il bello diventa un quantificabile per il soddisfacimento a volte.
Ah sì,
non è... soprattutto deve essere reso visibile.
Diventa?
Deve essere reso visibile.
Per essere ostentabile.
Deve essere reso visibile perché il capitalismo è proprio, diciamo, l'essenza dell'apparire.
Assolutamente sì.
Lei ha questa cosa qua, me la mostra, e io sono invidioso di lei perché lei è
l'uomo di rabbia,
no?
Quindi devo allora, sai che me lo regalò lei questo libro?
Sì?
Già di sì. Sai che vado indietro.
Io. adesso non mi sono detto che stavo dicendo, ma comunque sì, è l'essenza della fallire, perché chiaramente è una mossa lente che deve essere comunque una spada.
Certo.
Perché come ti diciamo è un segno di potenza.
Sì.
Un segno di potenza. Quindi.
Ma del resto lei stesso diceva che alla fine si parla necessariamente per sedurre. E si dire bene per questa cosa.
Sedurre, certo.
Quindi il bello non è altro che il soddisfacimento, quindi tornando ad Aristotele, della propria volontà di potenza, che sia la seduzione retorica, o l'ostentazione di beni, o qualcos'altro, il possesso della fanciulla, come diciamo qui,
abbiamo nome,
ma è sempre il soddisfacimento dell'acquisizione di un altro ente, il controllo su un altro ente. Quindi il bello poi di fatto è vero che santifica l'induzione, perché ne trae proprio fonte.
Esattamente. Sì, questo è il punto importante, perché il bello pone la questione pone la necessità di santificare l'induzione.
La possibilità di
santificare l'induzione, perché il bello è sempre necessariamente il prodotto di una induzione, di una raccolta di elementi.
Diciamo che il capitalismo ha anche questa cosa che riferisce gli elementi per costruire un'idea del bello.
Sì, però lui, sempre di origine capacità, avrebbe detto sì, il capitalista costruisce questa idea, ma può costruirla perché c'è già questa idea di bello, perché è già presente in tutte le idee di bello. E da dove viene questa idea di bello? Da Dio, solo lui ce la può dare, e è Platone naturalmente, però è l'idea, no? In fondo del bello, che è quello che muove ogni cosa, muove tutto quanto, perché tutti quanti sono alla ricerca del bello, quindi della felicità, del vero, del
piacere.
Esattamente, certo. Sì.
Quindi sa, il capitalista sa che l'essere umano trova soddisfazione nel piacere.
No? Sì, anche perché è la stessa cosa che fa lui.
Quindi offre qualcosa che dovrebbe produrre questo piacere.
Mm-hmm.
E deve manipolare poi la dosa per fare in modo che quel bene, la produzione del bene venga considerata.
Sì, sì. Tutte queste operazioni che vengono fatte quotidianamente
per stimolare l'appetito.
Nel mio caso
allora bisogna un capitalista a prendere il medico.
No, nel senso che il capitalismo cavalca la volontà di potenza e quindi l'unico di fatto impulso dell'essere umano, l'avidità di qualcosa, ma che non c'è necessariamente un bene materiale, ma acquisire sempre più di qualcosa, che sia conoscenza, che siano donne, che siano soldi, qualcos'altro.
Sì, quello di soddisfare i bisogni, quello che
esatto. Formato, ma essendo un bisogno,
l'unico piacere di fondo è il piacere. Cioè il bisogno non è dell'ente, ma è il bisogno del piacere che l'ente produce.
Del dominio dell'ente. Esatto, ma dal momento che si basa sull'induzione, necessariamente, questa abilità è perfetta. Ecco perché il capitalismo è gioco facile.
Sì.
E poi il capitalismo non è altro che, se vogliamo, la forma più bieca, in quanto il termine della cosa, l'idea è molto, molto facile.
Sì. Sì.
Anche se riesce a distruggere se stesso, come sta avvenendo, no? In un certo senso.
Forse, non sappiamo perché. È un libro dalle 100 teste.
Poi fortunatamente non è detto che ci riesca, più che altro perché si può resettare molto velocemente con una guerra. Okay, fa. E per fortuna che ci sono le bombe atomiche.
Non saremmo già in guerra.
E qui ringraziamo la volontà di potenza dei fisici.
Un momento di gloria.
Un nostro momento di gloria.
Sì. Perché in effetti c'è un problema attuale, che è quello della distribuzione della ricchezza, che è un qualche cosa che è prodotto dal capitalismo. No? Questa.
Ma siamo sicuri?
L'accumulazione del capitale, no?
Ma l'accumulazione del capitale
della
ricchezza non direi, se pensiamo al medioevo la ricchezza era nelle mani dei pochi feudatari, cioè possedevano,
infatti parlano di un nuovo feudalesimo,
possedevano le castella, le fanciulle,
parlano di un nuovo feudalesimo perché i comuni servi della leva a suo tempo non avevano la proprietà di terra, venivano affittati, no? E noi stiamo con l'intelligenza artificiale stiamo procedendo verso un momento in cui tutto quanto verrà affittato, affittato. E questo lo si vede già anche in molte cose.
Sì, le macchine.
E la proprietà è praticamente, effettivamente, nelle mani di pochissime persone. ma quello non sarà più un capitalismo come lo abbiamo conosciuto, perché il capitalismo come lo abbiamo conosciuto ha bisogno di una distribuzione di ricchezza molto più, tra virgolette, democratica, perché ha bisogno di consumatori.
Perché noi abbiamo conosciuto il capitalismo industriale, quello di
esatto, no? Il capitalismo industriale ha bisogno che la ricchezza sia distribuita, perché il cittadino deve consumare, deve avere risorse per poter consumare. Invece stiamo arrivando a un punto in cui non ci sarà più bisogno di consumare, perché tutto ti verrà acquistato. Tu non sarai più proprietario di niente, sarà una proprietà appunto per poche persone. È un'altra forma, cioè, non so se si chiamerà capitalismo ancora o comunque se
è una finanziarizzazione completa,
se sarà un'altra cosa. Però lo osservo quel video perché
è una storia di 100
anni che è veramente puntuale. Proprio anche spiega bene anche il passaggio dal capitalismo industriale al capitalismo finanziario, soprattutto con il dopoguerra, quello che è successo nel dopoguerra.
E poi in realtà il capitalismo industriale è durato poco, nel senso che due secoli,
150 anni.
Le grandi famiglie industriali.
Sì.
No,
prima è sempre stato, in un certo senso, finanziario, sì, diciamo a partire dal basso medioevo.
È praticamente con l'illuminismo, la rivoluzione francese, si è inaugurato il capitalismo industriale, perché era il capitalismo borghese.
Sì.
Quindi era la classe borghese che aveva preso il potere. No? E adesso c'è come una sorta di restaurazione,
certo.
No? Per cui a questo punto avremo l'impero con i vari vassalli e cavalvasori, no?
E il figlio, certo, sì.
E si sta disegnando una cosa di questo genere. Io avevo anche letto un libro di Varoufakis, che mi piace moltissimo come comunista.
Varoufakis, ah sì, sì.
Che era quel ministro,
sì,
in greca, che è uno di estrema sinistra, diciamo così. Però
grande teorico dei giochi.
Parla di tecnofeudalesimo, no? Sta guardando un po' anche, diciamo, l'evoluzione come quant'altro, per carità, non è detto che è però è un momento di passaggio non indifferente questo. E a questo punto cambiano anche quelle cose di cui parlavamo prima, probabilmente.
Bisogna vedere se... perché ci sono alcuni aspetti che rimangono, il fatto di desiderare il bello non è altro che il vero non è altro che ciò che determina il mio dire.
E infatti, ho detto bene, dal momento che è sempre determinabile per il deve essere determinato per induzione, perché poi la volontà di potenza è questa. È l'induzione perenne, no? Ecco che l'attuale forma di capitalismo ce l'ha, no?
Sì. Sì, in fondo la questione è quella che posa Rosendo Lattici, cioè del l'ENT. No, se dico qualcosa, ma il qualcosa non è ciò che dico. C'è una distinzione. Sono due cose distinte ma non separabili in nessun modo. Quindi il vero dove lo trovo? Se queste cose, se una cosa per essere tale non deve essere quella che è, dove lo trovo il vero?
Questo è sempre lo spostamento da lente a lente.
Esattamente.
Non lo so, lo so fatico, ma lo rincorre.
Ah, beh, sì, certo.
Ecco cos'è quindi la grazia di cui parla Agostino. È il pensare in totale autonomia che si sia raggiunto il vero così.
In certo senso, sì.
È un problema risolto.
Oh, no.
invece la ripresa della dialettica, uh-huh, quindi della logica, ha riaperto il problema. Perché tutto sommato Agostino e i padri cappadoci con il loro discorso sul linguaggio, uh-huh, poi a prima erano più fatti, completato l'opera usando l'enfasi come criterio di verità che il singolo si dà a un certo punto, come Paolo folgorato, no? Sulla via di Damasco.
Quando vede la verità.
Quando vede la verità. Quindi, invece, con la pretesa di poterla calcolare e quindi riprodurla, è assolutamente proprio aperto.
Sì.
È stato riaperto.
Bisognava trovare una nuova garanzia.
Sì. Ma la logica ha dovuto necessariamente, come l'abbiamo detto in Buonaventura,
uh-huh,
riprendere l'induzione, perché bisogna creare gli universali e quindi
ha dovuto sacrificarla. Sì, si rende conto che senza l'induzione, cioè senza la cosa, non si può fare nulla, quindi bisognava trovare un modo perché questa diventasse santa, quindi attendibile a tutti i costi. Va bene.